Pietro Bellusky è stato un architetto di fama internazionale, esponente della società post-industriale americana ed innovatore chiave di quel modernismo elegante che ha saputo esibire non solo nella costruzione di grandi edifici, ma anche nella progettazione di splendide residenze, confezionate con cura in funzione del clima del Pacifico nord-occidentale e in un armonico equilibrio tra spazio, materia, forma e tecnica. Nato ad Ancona nel 1899, Bellusky studiò ingegneria civile presso l'Università di Roma, dove si laureò nel 1922 dopo aver prestato servizio nell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale. In particolare combatté in prima linea contro gli austriaci nelle battaglie di Caporetto e Vittorio Veneto. Si trasferì negli Stati Uniti nel 1923 grazie ad una borsa di studio alla Cornell University propiziata da un amico di famiglia. Non parlava una parola d'inglese, ma in appena 2 anni riuscì comunque a conseguire una seconda laurea in ingegneria civile presso la Cornell e per 9 mesi, contemporaneamente agli studi, lavorò per pochi dollari al giorno come ingegnere minerario a Kellogg, nell'Idaho, località vicina alle celebri Rocky Mountains. Si trasferì a Portland all'inizio del 1925 e con una lettera di presentazione conquistò Albert Ernest Doyle, il più acclamato architetto della città, il cui socio era William Crowell. Presso lo studio, Bellusky crebbe rapidamente, diventò capo progettista nel 1927 e alla morte di Doyle, avvenuta un anno dopo, nel 1928, assunse la direzione generale dell'ufficio. Nel 1942 acquistò a titolo definitivo l'azienda e la riorganizzò sotto il nome di Pietro Bellusky Architect. Tra il 1932 e il 1939, Bellusky progettò e costruì le 2 ali del Portland Art Museum, un edificio severo, classicamente simmetrico e costruito con mattoni tradizionali. Questo design, considerato sfacciato e radicalmente essenziale, allarmò la committenza e i donatori, e in merito Bellusky si confrontò addirittura con Wright, il quale in una lettera incoraggiante rispose: «Mio caro Bellusky, penso che il tuo piano sia semplice e sensato e che l'esterno segnerebbe un progresso culturale per Portland». Il Portland Art Museum, uno dei primi musei moderni degli Stati Uniti progettati in armonia con la preesistenza, anticipò di 8 anni l'edificio del Museum of Modern Art di New York City. Influenzato da John Eon, il progettista della casa di Aubrey Watzek, costruita tra il 1936 e il 1938, Bellusky diventò un mago del legno, materiale che utilizzò prevalentemente per una serie di residenze e chiese realizzate tra il 1938 e il 1951. Queste opere sono estremamente diverse dai progetti ad indirizzo commerciale, poiché tendono a sviluppare un rinnovato e moderno linguaggio regionale del Pacific Northwest, utilizzando spesso materiali locali come appunto il legno, i mattoni rosati prodotti con creta, ma anche finiture di pregio in marmo, bronzo e cristallo. Tuttavia, la vera abilità di Bellusky era quella di riuscire ad integrare questi edifici all'interno delle loro realtà rurali o suburbane. L'architetto fu particolarmente abile nel coniare un modern design originale e unico, fuse l'esperienza architettonica europea e tradizionale mediterranea con quella del selvaggio nord-ovest americano. Le case, di cui le più interessanti sono forse la Kerr del 1941 e la Moore del 1949, erano essenziali e semplici, caratterizzate da strutture in legno, tetti a falde ampliati sino a formare dei grandi portici, ampi soggiorni e spazi estremamente luminosi all'interno dei quali fasce orizzontali di finestre incorniciavano il paesaggio. Un omaggio alla tradizione americana, ai colori e al linguaggio vernacolare dell'Oregon. Quanto invece alle prime chiese, i mattoni di Bellusky, queste impiegavano materiali poco costosi come legno lamellare incollato di nuova concezione. Erano moderne nella loro severità geometrica esteriore, mentre internamente incorporavano archi lignei a sesto acuto più tradizionali. Si distingue la First Presbyterian Church a Cottage Grove, ultimata nel 1951, poiché manca di torri, guglie, archi e altre reminiscenze gotiche. La struttura è sempre in legno e la copertura ondulata si innalza dall'entrata sino allo spazio sacro del presbiterio. Bellusky emerse come leader dello sviluppo dell'architettura moderna americana grazie ai progetti di svariati edifici che riflettevano l'influenza dello stile internazionale e anche alla sua consapevolezza di poter sfruttare nuove opportunità tecnologiche e nuovi materiali. Lo studio aveva acquisito una grande esperienza in edifici per uffici, e anche di notevole livello. Fra questi, il più importante del periodo è senza dubbio l'Equitable Building o Commonwealth Building, costruito tra il 1944 e il 1948 a Portland. È un edificio per uffici con telaio in cemento armato alto 12 piani, rivestito completamente in alluminio. Una struttura essenziale e tecnologica tendente a fare della forma architettonica il risultato di un coerente connubio tra struttura ed architettura, con un utilizzo innovativo dell'alluminio come rivestimento e finestre termiche continue a doppio vetro. Fu il primo ad avere un ambiente climatizzato basato su un sistema a pompa di calore per il riscaldamento ed il raffrescamento, ed anche il primo grande edificio per uffici aziendali, modernista e dalla pelle di vetro, completato nella nazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. «Non c'è peso in quell'edificio, ha quel tocco belluschiano molto fine», disse Ai-ho Ming-pei riferendosi all'Equitable Building, uno dei più grandi complimenti che un architetto possa fare ad un collega. Nel 1951, Billuski divenne preside della Scuola di Architettura e Pianificazione del Massachusetts Institute of Technology, posizione che mantenne sino al 1965. Quando accettò la carica di preside e si trasferì in Massachusetts, appunto, vendette il suo ufficio di Portland alla Skidmore, Owings & Merrill, ma continuò a lavorare come consulente e progettista, anche con loro. Risalgono a questi anni collaborazioni importantissime. In associazione con la Emery Roth & Sons e Walter Gropius, progettò il Panam Building sopra la Grand Central Station newyorkese, un edificio ispirato ad un progetto di Le Corbusier per un grattacielo ad Algeri, risalente agli anni 40, e al Pirelli di Gio Ponti e Nervi, inaugurato pochissimo tempo prima a Milano. Il Panam, aperto al pubblico il 7 marzo del 1963, stabilì un record. Era infatti il più grande palazzo al mondo ad uso esclusivamente commerciale. I suoi uffici erano per la gran parte occupati dalla compagnia aerea Panam, che era anche la proprietaria dell'intero edificio, e da numerosi altri affittuari business. L'intervento di Gropius e Billuski modificò radicalmente il progetto inizialmente redatto dalla Emery Roth & Sons, più modesto, conferendo al palazzo la sua caratteristica forma di ottagono schiacciato, molto simile a quella del Pirellone, ed il suo vistoso allineamento est-ovest attraverso Park Avenue. Ancora in fase di cantiere, il Panam subì pesantissime critiche non tanto per il design, ma per questioni di carattere prettamente urbanistico. Con la sua sagoma poderosa, infatti, si poneva a metà di Park Avenue, chiudendone quasi completamente la continuità visiva. Ada Louise Huxtable pubblicò sul New York Times del 24 gennaio 1960 un durissimo pezzo intitolato «Marvel or Monster?», al quale seguirono i giudizi sprezzanti di Peter Blake, Douglas Haskell di The Architectural Forum e Bruno Zevi, che sulle pagine dell'Espresso scrisse: «Nulla è più doloroso della stanchezza che coglie i nostri vecchi maestri. Walter Gropius, l'animatore del Bauhaus, non è stato un grande artista creativo, ma l'appassionata vocazione didattica e la fedeltà ai principi dell'urbanistica e dell'edilizia moderna bastavano a farne un sicuro punto di riferimento etico». Ebbene, oggi anche il mito di Gropius decade. Il Panam Building, costruito a New York sopra la Grand Central Station, è un'assurdità urbanistica che nessuna argomentazione dialettica riuscirà mai a giustificare. Gropius, fondatore e animatore del Bauhaus e di tutto il movimento moderno, pressato dalle dure critiche, fu costretto a difendersi e nel 1965, sulle pagine di Casabella, al tempo diretta da Bernasconi dopo l'improvviso allontanamento di Rogers, pubblicò un lungo saggio intitolato «L'architetto e la società». Ve ne leggo un estratto. «Come noi tutti ben sappiamo, l'architetto e l'urbanista non ha quasi mai ricevuto un mandato dalla popolazione per ideare la migliore cornice possibile e adeguata a un auspicabile modo di vita. Quanto egli riceve, di norma, non è altro che una semplice commessa individuale e con obiettivi molto limitati da parte dei singoli clienti che si sono finalmente decisi a crearsi un loro posto al sole». In sintesi, Gropius sottolineò la dipendenza dell'architetto nei confronti del cliente, un rapporto che esisteva indipendentemente dalle necessità urbanistiche della collettività, o almeno così fece intendere. Una tesi che contraddiceva in piena regola i principi del grande movimento architettonico che egli stesso aveva contribuito a far nascere in Europa. La vicenda del Panam racconta, in un certo senso, il sogno infranto del moderno, tradito da un'architettura sempre più orientata al profitto economico e disinteressata alla valorizzazione dello spazio urbano. Nel 1987, un sondaggio del periodico New York mise il grattacielo Panam al primo posto tra gli edifici che gli abitanti della Grande Mela avrebbero voluto vedere demoliti. Ma a dispetto delle critiche, il tanto odiato Panam continuò ad essere molto ambito dalle imprese e dagli studi professionali per il prestigio e per la comodità che un'eventuale sede aziendale presso lo stabile avrebbe potuto acquisire. Prestigio in quanto rimane uno degli edifici più famosi e riconoscibili dello skyline di Manhattan, comodità perché si trovava subito a ridosso della stazione ferroviaria, il Grand Central Terminal. Pietro Belluschi, preside di un'importante scuola di architettura e professionista molto conosciuto negli Stati Uniti come Gropius, non rimase indenne dalle critiche a questo edificio e pochi anni dopo si trovò al centro di una seconda polemica, quella legata alla costruzione della chiesa di St. Mary a San Francisco, progettata tra il 1966 e il 71 insieme agli architetti locali John Michael Lee, Paul Ryan, Angus McSweeney e l'ingegnere nonché amico Pierluigi Nervi. La chiesa, molto famosa, sostituì l'edificio omonimo distrutto da un incendio doloso nel 1962 e risalente alla metà dell'Ottocento. Presenta un tetto a due falde composto da 8 segmenti di paraboloidi iperbolici alti 42 metri e costituiti da una trama di tavelloni triangolari prefabbricati in ferro cemento alla maniera di Pierluigi Nervi. La volta ottenuta, la cui geometria a doppia curvatura ricorda gli studi di Edoardo Catalano, amico e collega di Belluschi al MIT e con il quale progetterà la Juilliard School of Music di New York, altro bellissimo edificio, è sorretta da 4 pilastri perimetrali inclinati a sezione variabile e sfoggia al suo interno le nervature dei tegoli lasciate a vista. Esternamente è invece rivestita in lastre di travertino italiano. I giochi di luce animano l'ambiente e l'elegante ordito, la cui sezione trasversale orizzontale inferiore è quadrata, mentre quella trasversale superiore è a croce greca, come rimarcato dalle aperture sommitali. Il processo di progettazione della chiesa fu particolarmente controverso, e questo a partire dalla scelta dell'arcidiocesi di affidare il lavoro non agli architetti più influenti della California, tra l'altro si diceva fossero interessati persino Louis Kahn e Marcel Breuer, ma a dei perfetti sconosciuti. Gerald Adams, in un suo articolo sul Chronicle, riassunse così il processo. Quando l'8 aprile 1963 l'ufficio arcidiocesano annunciò che gli architetti sarebbero stati Angus McSweeney, Paul Ryan e John Lee, la reazione fu sbalorditiva. Chi? Seguirono a ruota il critico di architettura Alan Tenko, che scrisse di McSweeney: «Non è possibile associare il suo nome a un singolo pezzo significativo di architettura moderna». E il direttore di Worship, una rivista che promuoveva la riforma liturgica e il design moderno nell'architettura ecclesiastica, il quale, dopo aver visionato il progetto preliminare, lo paragonò allo sforzo di un cammello che si accoppia con un asino. E insomma, pesantino, eh? A questo punto entrano in scena Belluschi e Nervi, che vennero coinvolti in qualità di consulenti. Con il loro ingresso nel team le cose migliorarono, anche se subito dopo vennero accusati di aver plagiato il progetto della cattedrale di Santa Maria a Tokyo, completata tra il 61 e il 64 da un visionario Kenzo Tange, membro dei CIAM e padre della modernità del secondo dopoguerra giapponese. Tange realizzò moltissimi lavori dall'impronta brutalista, ispirandosi all'ultimo Le Corbusier. Sperimentò anche geometrie complesse come il paraboloide iperbolico esibito appunto in questa cattedrale, ma che a sua volta cita non troppo velatamente il padiglione Philips dell'Expo di Bruxelles del 1958, realizzato proprio da Le Corbusier insieme al greco Yannis Xenakis. E va bene, Santa Maria Assunta a San Francisco si ispira un po' al paraboloide già utilizzato da Tange, ma differisce da questa per la tecnica costruttiva utilizzata. Come anticipato, non adottava il cemento armato ordinario e basta, ma i tavelloni in ferro cemento tipici del sistema Nervi. Tuttavia, come accadde anche per gli altri progetti realizzati all'estero, il ruolo dell'ingegnere italiano cambiò. In Italia aveva sempre realizzato i suoi progetti con il suo studio e la sua impresa. All'estero invece si ritrovò a ricoprire il ruolo di progettista, dovendosi adattare con molte difficoltà a lavorare con coprogettisti e imprese del luogo. In questa ottica, il sistema nervi non ha quasi più ragione d'esistere. I cantieri sono impostati in tutt'altra maniera, con molte più macchine e tecniche avanzate. Davanti alle verifiche al computer, i test sui modelli sperimentali sembravano quasi preistoria. Insomma, il procedimento di prefabbricazione utilizzato da Nervi era difficile da insegnare alle maestranze, tanto che allo stesso ingegnere venne addirittura in testa di spedire da Roma a San Francisco via nave i pezzi della cupola di Santa Maria Assunta, cosa che alla fine poi non fece. Ma comunque, è la fine di un'era, il canto del cigno non soltanto dello studio Nervi, ma di un'intera stagione dell'ingegneria civile. Con il tempo, la chiesa di Santa Maria Assunta a San Francisco è entrata nel cuore della gente. La prima messa papale è stata celebrata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987. Nel 2007 è stata selezionata dall'American Institute of Architects come uno dei 25 migliori edifici di San Francisco e nel 2017 l'Architecture Digest l'ha decretata come una delle 10 chiese più belle degli Stati Uniti d'America. Sempre a San Francisco nel 1969 e in collaborazione con Skidmore, Owings & Merrill, Pietro Belluschi costruì la torre al 555 di California Street, l'ex Bank of America Center, la cui facciata pieghettata venne poi ripresa nel Keystone Building di Boston, realizzato qualche anno dopo dallo stesso architetto insieme ad Emery Roth & Sons. Pietro Belluschi è stato uno dei maggiori visionari dell'architettura in Oregon e negli Stati Uniti durante la seconda metà del XX secolo. Era ammirato per il suo artigianato raffinato, per i dettagli accurati e la chiarezza della forma classica che emergeva dalle sue opere, degne di essere accostate al regionalismo del Pacific Northwest. Nel 1972 ricevette la medaglia d'oro dall'American Institute of Architects, aggiungendosi ad un gruppo che contava già grandi nomi, inclusi quelli di Mies van der Rohe e Le Corbusier. Nel 1991 è stato premiato con la Medaglia Nazionale delle Arti per i successi raggiunti durante la sua vita e partecipò alla giuria che decretò il progetto vincitore per la costruzione del memoriale per i caduti nella guerra del Vietnam a Washington. A realizzarlo fu una giovanissima Maya Ling Ting, scultrice statunitense, nota per il suo impegno nell'architettura del paesaggio. Nel 1974, Ancona, città natale di Belluschi, si ricorda dell'insigne cittadino, emigrato e divenuto famoso in un altro paese. Il sindaco Alfredo Trifogli, subito dopo gli eventi sismici che sconvolsero la città distruggendone buona parte degli edifici universitari, incaricò Belluschi di progettare la nuova sede della Facoltà di Ingegneria alla sommità del colle di Monte Dago. L'architetto svolse gratuitamente il compito, consegnando un progetto complesso ed elegante, portato a termine dai tecnici interni alla facoltà. Questa sede universitaria la conosco molto bene perché quando ero in procinto di laurearmi, quindi in sostanza andavo a fare le ultime revisioni, il mio relatore, che era anche un professore della Politecnica di Ancona, tra l'altro anconetano, mi chiedeva di andarlo a trovare in sede. Quindi la prima volta che entrai alla Facoltà di Ingegneria di Ancona mi resi conto di che sede particolare avesse. Ignoravo totalmente fosse di Pietro Belluschi, lo scoprii dopo. C'è un meraviglioso anfiteatro che guarda il mare con una scala a chiocciola cilindrica che scende. Ricordo che la percorrevo per raggiungere il dipartimento del mio professore, che ogni volta mi doveva ricordare la strada perché è veramente enorme, abbastanza labirintico, e però insomma molto monumentale e ce l'ho nel cuore. Nel 1973 Pietro Belluschi tornò a Portland, dove acquistò e si trasferì insieme alla seconda moglie Marjorie presso una residenza che aveva progettato intorno alla fine degli anni 40. I clienti originali, il dottor Clint Burks e la moglie Genevieve, avevano ammirato le residenze della California meridionale dell'architetto Richard Neutra e avevano chiesto a Pietro Belluschi qualcosa di simile. Volevano un tetto piatto, non proprio usuale nella piovosa Portland, e l'architetto li accontentò, riuscendo attraverso quello che lo storico dell'architettura Leland Roth chiamava modernismo umano, a rendere interessante persino il tubo pluviale che attraversava il soggiorno, finemente rivestito. Pietro morì il 14 febbraio del 1994 e la sua vedova Marjorie rimase a vivere presso la Burks Belluschi House sino al 2009, quando anche lei si spense. I due figli di Bellusky, Peter ed Anthony, avuti dal primo matrimonio con Helen Hemila, scomparsa nel 1962, l'hanno ereditata e Tony, architetto, decise di acquistare la quota del fratello per riportare l'edificio all'antico splendore. Quest'ultimo, dopo una lunga carriera a Chicago, dove tutti gli chiedevano se fosse parente del locale John Belushi, nel 2012 si trasferì presso la residenza Bjorks Belushi insieme alla moglie Marty. E una volta giunto a Portland, la domanda d'obbligo cambiò. Tutti gli chiedevano se fosse parente di Pietro Belushi. Spero che questa puntata ti sia piaciuta. Dannati Architetti torna lunedì mattina con un nuovo personaggio. Nel frattempo ti invito a seguire il podcast via Instagram @dannatiarchitettipodcast e ad iscriverti al club di Dannati Architetti su dannatiarchitetti.com. Avrai accesso a puntate audio-video esclusive ogni mese.